Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Oltre 50 persone hanno perso la vita nell'incendio di una discoteca in Macedonia del Nord, un centinaio i feriti. Pesante attacco statunitense contro i ribelli Houthi nello Yemen, almeno 30 morti e Trump minaccia, potrebbe essere soltanto l'inizio. In corso il congresso del Partito Liberale Radicale Ticinese, Alessandro Speziali confermato alla presidenza per acclamazione per altri 4 anni. Come state spendendo i nostri soldi? Washington chiede chiarimenti sull'uso dei suoi contributi al Politecnico Federale di Zurigo. Shiloik Meyer in testa dopo la prima manche dello slalom di Affiel, sta per iniziare la seconda. Formula 1, il primo gran premio della stagione va a Lando Norris, e nel calcio il Lugano vuol rialzare la testa oggi a Cornaredo contro il Winterthur. Decine di persone sono morte in un incendio scoppiato ieri notte in una discoteca di Kociani, una cittadina di circa 30.000 abitanti in Macedonia del Nord. Secondo la stampa locale, oltre 1.000 persone si trovavano nel locale quando sono divampate le fiamme. Altri particolari con il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
51 morti e 152 feriti. È questo l'ultimo bilancio dell'incendio che ieri notte ha colpito la discoteca Pulse a Kociani, una località di 100 km a est di Skopje, in Macedonia del Nord. Secondo quanto affermato dal ministro dell'interno macedone Pance Toškovski, le fiamme sarebbero divampate attorno alle 3 di notte, quando nel locale si trovavano almeno 1.500 persone venute ad assistere al concerto del gruppo rap DNK. Le indagini per determinare le cause del rogo sono ancora in corso, ma secondo la stampa locale all'origine dell'incendio ci sarebbero i fuochi d'artificio utilizzati dalla band all'interno della discoteca. Alcuni video pubblicati sui social media mostrano infatti le scintille provenienti dal palco, che prima incendiano il soffitto e poi si diffondono rapidamente nel locale. Secondo quanto affermato dal ministro dell'interno macedone, gli organizzatori del concerto sono già stati arrestati, mentre la stampa attacca i proprietari della discoteca, la cui licenza sarebbe scaduta e il cui edificio non sarebbe stato a norma di legge. Oggi è un giorno difficile e molto triste per la Macedonia, ha detto questa mattina il primo ministro macedone Christian Mitzkowski, che ha annullato la sua trasferta prevista per domani a Podgorica e si è invece già recato a Kociani. Dei messaggi di condoglianze sono intanto arrivati dal ministro degli esteri della Bulgaria, Georg Georgiev, così come dalla commissaria europea all'allargamento, la slovena Marta Kos, mentre i paesi vicini alla Macedonia hanno offerto assistenza.
Ed è pesante anche il bilancio del maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Midwest e il sud degli Stati Uniti. L'ultimo aggiornamento parla di 33 morti e gli stati più interessati sono il Missouri, il Texas e l'Arkansas. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato un massiccio attacco aereo nelle aree controllate dai ribelli Houthi dello Yemen. L'operazione ordinata dal presidente Donald Trump ha causato almeno 31 morti e oltre 100 feriti. Trump ha minacciato di usare una forza letale schiacciante se gli Houthi non cesseranno i loro attacchi alla navigazione nel Mar Rosso. Camilla Camponovo.
È stata la maggiore operazione militare condotta dal presidente Trump dall'inizio del suo secondo mandato contro il gruppo sciita finanziato dall'Iran. A lungo annunciata, la pioggia di raid aerei ha colpito radar, difese aeree, sistemi missilistici e droni nelle aree controllate dagli Houthi dello Yemen, inclusa la capitale Sana'a. Attacchi che hanno causato la morte di almeno una trentina di persone. Secondo il ministro della Salute guidato dagli Houthi, i feriti sono oltre un centinaio, principalmente donne e bambini. L'operazione è stata annunciata dal presidente statunitense sul suo social Truth. Trump ha giustificato l'azione militare accusando gli Houthi di condurre una campagna incessante di pirateria, violenza e terrorismo contro navi e aerei americani e di altri paesi. Ma l'obiettivo di Trump è duplice. Da un lato intende sì sventare la minaccia degli Houthi nel Mar Rosso, che dallo scoppio della guerra a Gaza in sostegno alla popolazione palestinese hanno condotto oltre 100 attacchi con missili che hanno preso di mira decine di navi mercantili. Ma il secondo obiettivo, e forse quello più significativo, è di inviare un segnale di avvertimento all'Iran e al suo programma nucleare. Di fatto Trump intende spingere Teheran a negoziare un secondo accordo per impedire lo sviluppo di armi nucleari. L'attacco della notte è solo un primo passo. Trump ha già annunciato che intende usare una forza letale schiacciante finché gli Stati Uniti non avranno raggiunto i loro obiettivi, ordinando all'Iran di cessare rinnovare immediatamente il sostegno agli Houthi. E non si è fatta attendere la risposta di Teheran. Il ministro degli esteri ha reagito. Gli Stati Uniti non possono dettare la politica estera iraniana. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha invece dichiarato che risponderà a qualsiasi attacco degli Stati Uniti contro gli yemeniti.
E ora la politica svizzera, in particolare quella ticinese. A Biasca il Partito Liberale Radicale si è riunito questa mattina per il proprio congresso 2025. Piatto forte era la rielezione del presidente cantonale Alessandro Speziali per altri 4 anni. E per noi al congresso c'era Luca Berti.
È con una standing ovation che Alessandro Speziali è stato riconfermato alla guida del PLR ticinese fino al 2029. Un partito che ha voluto oggi fare anche i conti con la propria crisi, tradotta peraltro nell'aver mancato a livello cantonale e federale alcuni obiettivi, perdendo nel 2023 2 gran consiglieri e non riconquistando il seggio agli stati. In 30 minuti di discorso Speziali ha assunto le proprie responsabilità, incassando anche qualche critica su temi specifici, ma anche tanto sostegno. Ha però voluto esporre non solo cosa è andato storto, ma anche la propria idea su come ritornare protagonisti.
Non dobbiamo più giocare in difesa, un errore commesso troppe volte. Non possiamo lasciare che il ceto medio perda la fiducia nel futuro, perché la sfiducia è la criptonite di ogni forma di liberalismo. Laddove muore la fiducia nel futuro, non può che morire anche qualunque partito che predica i nostri valori. Dobbiamo mettere sul piatto soluzioni concrete su cui dibattere e su cui votare, specialmente quando intorno a noi è pieno di specialisti nel fare promesse, semplificatori seriali e venditori di fumo.
Il tutto peraltro in un contesto internazionale, come ha ribadito dal podio anche il consigliere federale Ignazio Cassis, estremamente polarizzato, dove il populismo dilaga e dove i partiti centristi fanno sempre più fatica. L'idea ora per il PLR ticinese è di invertire la tendenza e arrivare pronti al prossimo test, che è quello del 2027 con le elezioni cantonali e federali.
E ora il Politecnico Federale di Zurigo, finito sui radar dell'amministrazione Trump. L'ETH ha infatti ricevuto dagli Stati Uniti un questionario nel quale si chiedono indicazioni sulla conformità del lavoro svolto con le linee guida del nuovo governo statunitense. Una richiesta dettata dal fatto che anche in Svizzera giungono soldi dal fondo federale US. I dettagli con Manuele Ferrari.
2,5 milioni di franchi all'anno è quanto è giunto dagli Stati Uniti in media nell'ultimo decennio a sostegno di ricercatori attivi al Politecnico Federale di Zurigo. 14 sono i progetti attualmente in corso che godono di finanziamenti da parte del Fondo Federale Americano. Contributi, fa sapere l'ETA, relativamente piccoli se confrontati con quelli messi a disposizione ad esempio dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca e il Consiglio Europeo della Ricerca. A rappresentare un problema più che i soldi per l'Ateneo sarebbe un'interruzione della collaborazione con gli istituti statunitensi. Ma il Politecnico Federale di Zurigo, scrive oggi la NZZ am Sonntag, non è l'unico istituto in Svizzera a ricevere contributi di questo genere. Anche a quello di Losanna negli ultimi 5 anni sono stati stretti accordi di finanziamento per oltre 1,2 milioni franchi, soldi che, così si legge sul domenicale, giungono in questo caso prevalentemente da laboratori di ricerca dell'aeronautica militare, dall'esercito e programmi di ricerca in ambito sanitario. E dall'Ufficio Federale Americano della Sanità Pubblica 1 milione di franchi all'anno va all'Università di Zurigo. Quest'ultima non avrebbe ancora ricevuto il questionario. Da noi interpellati questa mattina non hanno voluto esprimersi, ricordando come la situazione sia in continuo mutamento. Tornando all'ETA, bocche cucite sulle domande contenute nel questionario, essendo quest'ultimo stato classificato come confidenziale dalle autorità statunitensi. Indicazioni sulle possibili conseguenze nel caso a Zurigo si decidesse di non rispondere alla serie di domande ricevute non ne sono state fornite. E al momento non è ancora stata presa una decisione sul da farsi. Si è in contatto con tutte le grandi università svizzere per stabilire come muoversi, ha fatto sapere un portavoce del Politecnico Federale di Zurigo.
E la mutata situazione geopolitica internazionale non è quindi senza conseguenze nel panorama svizzero. Maria Iannuzzi, quali altri aspetti trattano oggi i domenicali?
Proseguiamo ancora con la NZZ am Sonntag, con l'intervista al presidente dell'UDC Svizzera, Marcel Dettling. Il 44enne sottolinea quanto sia importante in questo momento per la Svizzera mantenere la neutralità e nel contempo quanto sia urgente armare l'esercito. Il nemico deve saperlo, se ci attacca, afferma il 44enne, pagherà un alto prezzo in termini di sangue. A suo avviso il mutamento della situazione internazionale permette al paese di aprire gli occhi. L'Europa e la Svizzera si sono affidate ciecamente agli Stati Uniti negli ultimi decenni. E aggiunge, con l'appoggio del centro, la sinistra ha risparmiato moltissimo sull'esercito e ora si vedono le conseguenze. Ecco, secondo Dettling, la Svizzera deve mantenere buoni rapporti con tutti i paesi, non deve fare alleanze con l'estero, perché questa è stata finora la sua forza ed è questo che l'ha risparmiata dall'essere trascinata nei conflitti.
E sulla minaccia del ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa ci sono letture che toccano anche la Svizzera.
Sì, nell'intervista rilasciata al Sonntagsblick, Ben Hoch, generale americano in pensione, che in passato ha ricoperto il ruolo di comandante delle truppe statunitensi in Europa, afferma che la Svizzera deve prepararsi a una guerra. Hoch sottolinea che la storia insegna che chiunque non sia preparato fisicamente, moralmente o mentalmente invita all'aggressione. E riguardo alla neutralità come arma di difesa della Svizzera, afferma che non crede che la Russia possa rispettarla e dà in più tre consigli all'esercito svizzero. Primo, imparare a dispiegare e a difendersi dai droni su un'ampia area. Secondo, investire pesantemente nella difesa aerea. E terzo, allenarsi a manovre su larga scala. Il tempo delle piccole operazioni mirate è finito. E come nella guerra fredda, si deve imparare di nuovo a combattere un esercito russo altamente equipaggiato.
E c'è spazio ancora per una segnalazione. Con cosa andiamo a concludere?
Con la Sonntagszeitung, che si occupa del dibattito all'interno del Partito Socialista sulla clausola concernente l'abolizione dell'esercito, attualmente presente nel programma del partito. Ecco, la presidente della Commissione della Politica di Sicurezza del Nazionale, Priska Seiler-Graf, è favorevole all'eliminazione di questa clausola, ma il suo gruppo parlamentare appare diviso. La 56enne presume che la maggioranza del PS, vista l'attuale situazione mondiale, sia favorevole ad avere quindi un esercito. Secondo la consigliera nazionale zurighese, ecco, questa clausola introdotta nel 2010 non è comunque una priorità. Il co-presidente del PS, comunque, Sedik Vermut, afferma che al momento non è prevista alcuna revisione dello statuto.
E questi erano spunti di lettura dai domenicali con Maria Iannuzzi. Ora, prima dell'ampia pagina sportiva, un aperitivo fatto di hockey su ghiaccio. Non parleremo di playoff né di play-out, nulla di agonistico. Parleremo di hockey su ghiaccio come puro svago e divertimento un po' esotico, perché giocato a poca distanza da zebre, giraffe e gazzelle, ma anche leoni, sì, perché c'entrano i Lions, come scopriamo in questo reportage del nostro collaboratore Freddy del Curatolo.
A 500 metri da dove ci troviamo, leoni, giraffe e rinoceronti girano in libertà, nell'unico parco nazionale del mondo ai bordi di una metropoli. Qui però gli unici leoni sono quelli di ghiaccio. Siamo a Nairobi, la capitale del Kenya, all'Hotel Panari, dove c'è l'unico campo da hockey, anche se 3 contro 3, di tutta l'Africa centrale. Qui giocano i Lions on Ice, l'unica squadra di hockey su ghiaccio non solo del Kenya, ma di tutta la regione. Erano in 5 quando iniziarono 10 anni fa, ora sono in 40, tra cui alcune donne, e sono stati invitati in Canada. Quel viaggio ha ispirato anche un documentario. Finalmente, dallo scorso ottobre, il Kenya ha una federazione riconosciuta dalla International Ice Hockey Federation. Il presidente della federazione, Robert Opio, è anche il fondatore dei Leoni di Nairobi e ci racconta questa incredibile avventura sportiva nata nel cuore dell'Africa.
Essersi uniti alla Federazione Internazionale di Hockey è solo il primo passo di un lungo viaggio e speriamo di vederne i progressi strada facendo. Oggi abbiamo 40 giocatori, tra i senior e i giovani. Molti dei giocatori che sono in campo oggi hanno storie ed esperienze diverse. Uno dei nostri più grandi problemi, che è un problema ma allo stesso tempo una benedizione, è che questa è l'unica pista dell'Africa orientale e centrale. Ma se non fosse mai esistita, esistita, questo sport non ci sarebbe. Una benedizione, ma anche una sfida, perché dobbiamo pagare ogni volta per le partite e ci alleniamo solo se abbiamo il budget per farlo. Abbiamo due sessioni. Il mercoledì ci alleniamo con gli espatriati, appassionati, che lavorano nelle sedi diplomatiche e in aziende private. E il giovedì giochiamo il nostro mini campionato. Stiamo allestendo due squadre. Oltre ai Leoni ci sono le Flames. Poi il sabato mattina abbiamo i bambini e i ragazzi. And then over the weekends, on
Saturday mornings we have the youth and the intermediate. Il futuro dei Leoni di ghiaccio passa anche dai giovani cuccioli, diciamo così, che riuscite a coinvolgere, e dalle Leonesse, la squadra femminile. In terms of
development of the sport, lo sviluppo di questo sport in Kenya passa dai giovani, dipende da quanti vengono agli allenamenti e se proseguono. Molti sono keniani, ci sono anche stranieri, ma teniamo ad avere i nostri ragazzi perché da loro dipende il futuro degli Ice Lions. L'hockey femminile è una bella sfida per noi. Ne abbiamo attualmente solo due e la Federazione Internazionale ci stimola molto, sia per vedere più ragazze, sia per i giovani. Chissà, forse tra 3 o 4 anni avremo il team femminile delle Leonesse e alcuni dei nostri giovanissimi entreranno a far parte degli Under 16 o Under 18.
Benjamin Buru è il capitano dei Lions e l'allenatore dei più giovani, a cui trasmette la passione per uno sport che è davvero difficile poter praticare nel continente africano. Quali sono i vostri obiettivi e i sogni da realizzare? Ice hockey is not
a Kenyan sport, ideally. Idealmente l'hockey non è uno sport per il Kenya. Non abbiamo l'inverno, non abbiamo la neve, non abbiamo il ghiaccio, ma ci siamo innamorati di questo sport e ogni volta che i giovani vengono qui li vediamo pieni di passione. L'obiettivo dell'hockey keniano è crescere, avere molti più praticanti e sperare di poter partecipare alle Olimpiadi, cosa che adesso è possibile grazie al riconoscimento della nostra federazione. Quindi andiamo avanti, allargando il nostro ambito, coinvolgendo più sportivi e poi si va alle Olimpiadi. And now the goal is to grow the sport locally, get more players in, get the skill
level up and end up in the Olympics. E con questo da parte mia è tutto. Ora c'è lo sport, ci sarà ancora l'hockey, ma di casa nostra. Buon ascolto e buon pomeriggio.